Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso le scritture che cioè egli doveva risorgere dai morti. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza di grazia e di pace che noi contempliamo in Cristo risorto dalla morte, vincitore del peccato e vivente in eterno. C'è una domanda che indirettamente la liturgia pone a ciascuno di noi, che è poi una provocazione incisiva e molto forte per la nostra vita di fede. La domanda è questa: come puoi tu passare dalla morte alla vita? Come puoi permettere alla potenza dell'amore misericordioso del cuore di Dio di penetrare profondamente dentro di te, rendendoti una nuova creatura? Perché il mistero della Pasqua, carissimi fratelli e sorelle, che noi contempliamo in Cristo Signore è questo: Gesù era morto, chicco affidato alla terra, chiuso nel sepolcro per 3 giorni, ma all'amore del Padre, che è Spirito Santo, entra nel corpo morto di Gesù e dall'interno lo vivifica. Non c'è una parte del corpo di Cristo che non venga permeata dall'amore del Padre. Non c'è un pensiero, un sentimento, qualcosa che è appartenuto ai suoi 33 anni di vita terrena che non venga irrorato dall'amore, sanato dalla potente tenerezza del Padre, raggiunto dal suo Spirito che ogni cosa ristora. Ora noi celebriamo la Pasqua, che è il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, se guardando Cristo risorto, che è il nostro modello, che è il nostro maestro, diciamo a Dio Padre: rendi la mia vita come quella di Gesù risorto. Per questo il Signore, apparendo ai Suoi discepoli, mostrò loro le mani e il costato. Lo ascolteremo domenica prossima. E i discepoli gioirono al vedere il Signore nella sera di Pasqua. Gesù è come se dicesse ai Suoi discepoli: guardate l'amore del Padre, cosa ha fatto in me. Mi ha dato la possibilità di rivivere in eterno, di passare dalla morte alla vita e di sperimentare che il peccato, la morte, non hanno l'ultima parola su coloro che confidano nel Padre e si abbandonano al suo abbraccio di affetto, di tenerezza e di misericordia. Questo è quello che fa Gesù oggi per tutti quanti noi. Guarda le mie piaghe, guarda il mio costato, che sono il segno della tua vita martoriata, delle tue situazioni di morte, delle tue angosce, e permetti all'amore del Padre, attraverso le mie piaghe, di raggiungerti, di ristorarti, di penetrare in te, di innervare la tua vita, di andare in profondità nelle tue relazioni, perché tu possa sperimentare l'onnipotenza dell'amore. Carissimi fratelli e sorelle, ma come si fa? Come si fa a permettere all'amore di Dio di entrare dentro di noi, di entrare in ogni recondita piaga del nostro cuore, in ogni relazione, molto spesso orientata diversamente dalla volontà del Signore? Come si fa a lasciare che il sangue e l'acqua del costato trafitto del Salvatore entrino nelle relazioni tra marito e moglie, nel rapporto con i figli, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nella società di oggi? Come possiamo permettere al Cristo crocifisso e risorto di effondere su di noi quell'amore che ci rende creature nuove, quella misericordia che ci fa risorgere, quella tenerezza che ci rende sorridenti e testimoni nel mondo, nelle atrocità di questo periodo così incerto, della grazia e della pace che Cristo risorto dona ad ogni suo figlio? La liturgia della parola ci fa vedere alcuni dei discepoli che faticano a fare l'esperienza della resurrezione, non soltanto a credere in Gesù Cristo e nel suo essere passato attraverso la morte per sperimentare la vita, ma questi personaggi, Maria Maddalena, Pietro, il discepolo amato, ci indicano soprattutto il difficile itinerario per risorgere con Cristo, non soltanto per credere in Cristo. Anzi, potremmo dire che la fede in Cristo ha come conseguenza l'essere interiormente permeati dalla potenza dello Spirito Santo, di questo profumo di Dio, di questo effluvio di misericordia, di questa energia vitale che penetra profondamente in ogni spazio del nostro cuore, in ogni ambito della nostra vita, in ogni pensiero della nostra stessa mente. Il capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni ci presenta quello che avviene il mattino di Pasqua. Abbiamo lasciato Gesù nel sepolcro dopo che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo hanno provveduto alla loro frettolosa sepoltura, dal momento che i giudei dovevano celebrare la Pasqua, ricordare quello che il Signore in antico aveva operato con il suo braccio potente per il popolo schiavo in Egitto. Tutta Gerusalemme è rivolta agli agnelli che sono stati immolati nel Tempio. Giovanni invece spinge il nostro sguardo verso l'agnello sul Golgota, l'unico che toglie i peccati del mondo, secondo la parola che Giovanni il precursore aveva rivolto ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. I giudei sono rivolti al passato, noi siamo invitati invece a rivolgere il nostro sguardo al presente, al futuro. Maria la Maddalena è una donna che ha seguito il Signore. Le uniche sono le donne che, stando sotto la croce, hanno sperimentato l'atrocità della morte del Signore. Ma sono l'immagine della fedeltà, il segno dell'amore che riesce ad andare anche al di là della sofferenza e del dolore. E il brano del Vangelo ci ha presentato che questa donna, che in fretta, di buon mattino, quando è ancora buio, si precipita per andare al sepolcro, per andare a piangere un maestro morto. E vedendo che non c'è il corpo di Gesù, cosa fa? Mica guarda bene che nel sepolcro i teli sono tutti a posto, il lenzuolo è ben piegato, il sudario è a parte. No, no, non prende in considerazione quello che vede. Immediatamente immagina che il corpo è stato trafugato. Ma se ci fossero stati dei ladri, non avrebbero sistemato tutto. Invece il risorto ha fatto tutto con calma, ha sistemato il lenzuolo, il sudario. Svegliato dal sonno della morte per l'amore del Padre, non ha avuto bisogno di fretta, perché lui cammina tra i morti, lui è il principio della creazione nuova. Maria interpreta male i segni di vita come segni di morte. Carissimi, Maria Maddalena è il modello anche della nostra difficoltà a comprendere la presenza di Dio nella nostra vita. Quante volte ci fantastichiamo, portati dal vento dei nostri preconcetti, cose cattive sulle persone che ci stanno accanto. Quante volte interpretiamo male la presenza di Dio e le azioni dei fratelli e delle sorelle che ci sono accanto. Siamo convinti che quello che noi abbiamo visto vada interpretato soltanto secondo i nostri criteri. E invece non è così. Anzi, Maria insiste, porta questo annuncio di morte. Hanno portato via il Signore, non sappiamo dove lo hanno posto. Non riesce a fermarsi. Dove ci porta, carissimi fratelli e sorelle, l'impulsività, l'incapacità di ponderare e di vedere bene, di pensare prima di parlare, di saper ascoltare prima di agire. Riusciremmo ad evitare tante contese, tante inimicizie, tanta arroganza e superbia nella nostra vita, se ci fermassimo, pensassimo, parlassimo con noi stessi prima di agire. Se riuscissimo a fare questo, in realtà la nostra vita potrebbe procedere nel migliore dei modi. Invece, sempre impulsivi, sempre pronti a rispondere come una molla, proprio come la Maddalena. Ma l'impulsività non ci porta da nessuna parte. Le cose vanno ponderate, vanno lette con calma, vanno analizzate con sapienza, vanno interiorizzate con perseveranza. Maria no, scappa, non sa neanche lei dove deve scappare, ma diventa una testimone della morte che ha vinto sulla grazia del Signore, che è vivente, è risorto. Quante volte, carissimi fratelli e sorelle, incontriamo delle persone che sono tristi e fanno diventare tristi anche noi, con le loro lamentele, con le loro continue mortificazioni e macerazioni, con le loro parole di ingiuria e di giudizio. Quelle parole ti si attaccano addosso, ti comunicano tristezza, ti fanno morire nel cuore. Quante volte anche noi siamo portati a mettere quel disco di lamentele, a vedere sempre il giudizio, a fermarci sulle sensazioni, a non assecondare la grazia. Quante volte le nostre giornate sono seminate di tristezza, veniamo atterriti dall'arroganza, rispondiamo all'impulsività, non riusciamo a frenare la nostra e l'altrui superbia, e in questo modo diventiamo testimoni della morte, del peccato che primeccia, della presunzione che prevale. Potremmo dire a Maria Maddalena: e dov'è la tua fede nel risorto? Perché non ti lasci permeare dal suo amore, raggiungere dalla sua misericordia, illuminare dalla sua luce? Perché non ti fermi e contempli che quel sepolcro profuma della vita nuova del Signore? Perché non guardi con attenzione? Perché non ponderi con sapienza? Perché non ti lasci portare da quello che il Signore indirettamente ti dice? No, va per la sua strada. Maria insegna anche a noi ad avere pazienza e soprattutto ad attendere che il Signore si pieghi verso di noi così come si è piegato verso di te per darti misericordia. Questo è il cammino di Maria, un cammino lungo, un cammino difficile. La liturgia domani ci darà la possibilità di vedere come Maria, incontrando il risorto, passerà dalla morte alla vita. Ma per un attimo l'Evangelista mette da parte questa persona che cammina ma con tanta difficoltà, così come camminiamo noi con tanta difficoltà. È una comunità, quella di Gerusalemme, che sta vivendo un periodo di disorientamento, così come le nostre famiglie, così come le nostre fraternità, così come spesso la nostra comunità e la nostra società. Periodi di disorientamento che possono essere superati soltanto se lasciamo che il Signore risorto ci incontri, se la nostra vita riesca ad essere raggiunta da Lui, dalla sua mano, dalla potenza del suo amore, dalla grazia del suo Spirito che tutto rinnova. Questo annuncio ha raggiunto Pietro e il discepolo amato. Il testo fa comprendere molto bene che Maria Maddalena fa il giro di tutti quanti. Pietro si trova in una parte e Giovanni si trova in un'altra parte, quasi a dire che la morte porta alla divisione. Forse non è vero anche per noi. La morte, l'incomprensione, l'odio, l'arroganza, la superbia non porta a dividerci. Talvolta siamo nello stesso tetto, ma le idee contrarie e confuse che abbiamo ci portano ad essere divisi. A divisi non formalmente, ma sostanzialmente, cioè divisi nel cuore, a non essere in pace. Talvolta noi viviamo sì, ma non sereni, non pacificati, perché aspettiamo sempre che l'altro dica che ha sbagliato e che noi abbiamo ragione. Perché la pace che nasce dall'arroganza e dalla presunzione non è pace, è quieto vivere, carissimi fratelli e sorelle. Maria Maddalena porta questo annuncio di disfatta, questa vittoria della morte. E Pietro cosa fa? Corre. E sulla strada incontra un altro, Giovanni, colui che è stato sotto la croce. Sono esperienze diverse. L'uno è scappato dinanzi alla possibilità di morire per Gesù, lo ha rinnegato. Il discepolo amato è stato sotto la croce, ha immerso la sua vita nel costato del Salvatore, ha ricevuto Maria come sua madre, un cammino diverso. Queste sono le nostre comunità, queste sono le nostre famiglie, questa è la nostra fraternità. Cammini diversi, velocità differenti, ma tutti camminiamo sulla strada nel sepolcro per fare esperienza della vita della risurrezione e per essere interiormente irrorati dal sangue e dall'acqua che sgorgano dal costato trafitto del Redentore. Pietro è più lento, Giovanni è più veloce. Perché? Perché ama di più, o per meglio dire, perché si sente amato di più. Carissimi fratelli e sorelle, noi riusciamo a trovare serenità e pace non tanto per quando amiamo, sì, questo viene dopo, ma quando ci sentiamo amati. Quando ci sentiamo amati, siamo capaci di combattere le battaglie più terribili, perché sappiamo di non essere soli. Quando ci sentiamo amati delle persone che ci stanno accanto, amati senza essere giudicati, amati senza essere rimproverati, amati senza che le nostre lentezze siano di scandalo e di vergogna all'altro, allora noi riusciamo a tirar fuori il meglio che c'è in noi. Questo noi dobbiamo fare. Esperienza dell'amore di Dio attraverso il cuore dei fratelli per mettere a frutto i talenti, altrimenti noi, se li mettiamo sotto terra, non si svilupperanno mai per la gloria di Dio, per l'edificazione del suo regno e per la realizzazione della nostra vita. Giovanni sa mettere a frutto perché si lascia amare, perché nella notte del tradimento ha messo il suo capo sul petto di Gesù, perché è intimità con Lui. Carissimi fratelli e sorelle, nella lettura della parola di Dio, nella grazia dei sacramenti, nell'adorazione, nella preghiera, nel rapporto con gli altri, nella nostra fraternità, nell'amore coniugale, nella relazione con i figli, nelle amicizie belle che ci fanno crescere, fuggendo sempre al tarlo dell'egoismo, noi sperimentiamo la capacità di lasciarci amare. Quando ci sentiamo amati, riusciamo a sorridere. Riusciamo ad essere forti anche nelle contraddizioni della nostra vita, riusciamo a non scoraggiarci, diventiamo una fortezza contro gli assalti del nemico. Così come Gesù è una fortezza nel mistero della sua croce, così come anche nel Getsemani e prima ancora all'inizio della sua vita pubblica nel deserto, quando sospinto dallo Spirito combatte contro il demonio perché si sente amato. È come se Gesù oggi dicesse a ciascuno di noi: ma perché non senti il mio amore? Io mi struggo per te, io il mondo l'ho creato per te, io mi sono incarnato per te, io ho donato l'Eucaristia per te, io ho parlato donando il Vangelo per te, io ho fatto la Chiesa per te, io sono morto in croce per te, io ho donato lo Spirito Santo dal mio costato per te, io ho donato la mia vita e l'ho ripresa dopo 3 giorni. Perché tu potessi sperimentare che solo l'amore, solo il sentirsi amati ci toglie i lacci della morte e ci fa camminare liberi per annunciare che non c'è nessuno santo se non Dio, sorgente di amore, di misericordia e di perdono. Carissimi fratelli e sorelle, quante lentezze nella nostra vita, nel rapporto tra marito e moglie e nella relazione con i figli. Vogliamo sempre prevalere, arrivare per primo, avere ragione. La ragione non serve, così come il torto non serve. Nelle nostre relazioni dobbiamo crescere. Certamente dobbiamo vedere chi sbaglia perché venga corretto e chi fa bene perché possa procedere. Ma senza che il mio torto porti l'altro ad umiliarmi, senza che la ragione dell'altro lo porti a insuperbirsi. Corrono insieme Giovanni, il discepolo amato, e Pietro. Ma quale delicatezza ha il discepolo amato? Si ferma. Noi dobbiamo fermarci. È come se oggi Gesù dicesse a voi sposi cristiani: a che ti serve fare 100 passi da solo se la persona che è carne della tua carne la lasci indietro? Perché non vai più piano? A che ti serve giungere dove tu credi che sia bene se tu sei da solo? A che serve, carissimi fratelli e sorelle, perdere dei pezzi sulla strada se noi crediamo di raggiungere il Signore potendo godere della sua misericordia da soli? Meglio 5 passi fatti insieme che 100 passi fatti da soli. E il discepolo amato ci insegna proprio questo oggi. Dobbiamo chiedere questa umiltà al discepolo amato. L'umiltà del saperci attendere, del saper pazientare sui tempi dell'altro, di saper aspettare senza umiliare. Giovanni non aspetta Pietro per dirgli: ma ti vuoi muovere? Sei sempre lento. Oppure: io faccio prima di te perché sono più giovane. Giovanni non umilia. Chi ama non umilia, non mortifica, non giudica, ma accoglie, comprende, aiuta, solleva, risana, guarisce. Non gli rinfaccia la realtà del proprio peccato. Pietro non riesce a scappare perché è pieno interiormente del tradimento e del rinnegamento nei riguardi del suo Signore. Quante lentezze noi non riusciamo a superarle perché le persone che ci sono accanto ce le mettono davanti, ce le spiattellano, ci umiliano. Quante volte anche noi siamo pronti sempre ad umiliare l'altro, a fargli vedere le cose che non vanno. Questo è deleterio, carissimi fratelli e sorelle, nel rapporto tra marito e moglie, nelle amicizie e soprattutto nei riguardi dei vostri figli, che non vanno umiliati. San Giovanni lo dice chiaramente nelle sue lettere: non umiliate i vostri figli, ma vanno sostenuti. Ma quello mio figlio sbaglia. Ma non c'è bisogno di umiliarlo, le cose si possono dire con calma, con educazione, con delicatezza, con attenzione. A che serve la mortificazione? Perché nel figlio tu offendi te stesso, in tuo figlio c'è quella tua stessa carne che per la grazia dello Spirito Santo, per la vita che Dio ti ha concesso di trasmettere, è diventato qualcosa diverso da te, un essere umano. Se riuscissimo, e dobbiamo riuscire nei riguardi dei figli, ad avere questa educazione diversa, ad attendere i tempi di maturità. Quando noi diventiamo genitori ci dimentichiamo quando noi siamo stati figli, le nostre lentezze, le nostre ribellioni, e chiediamo agli altri quello che noi non abbiamo voluto fare, quello che noi non abbiamo saputo fare. Però intanto lo pretendiamo quando poi da giovani criticavamo i nostri genitori e i nostri educatori. Giovanni ci insegna proprio questo: perché non guardi con misericordia? Perché quello che l'altro sta vivendo ti è di scandalo e di vergogna? Bella è questa scena. Pietro entra sulla delicatezza di Giovanni. Quanta delicatezza dobbiamo avere noi? È la delicatezza che ci fa crescere, è il silenzio che porta rispetto e dona rispetto, dona gioia al rapporto. Non c'è bisogno di dire per Giovanni: però faccio entrare prima te, mi raccomando, poi la prossima volta. No, c'è il silenzio. Si capiscono con sguardi, si capiscono con il silenzio, si capiscono con l'attenzione. Dobbiamo avere questo linguaggio, carissimi fratelli e sorelle, il linguaggio della delicatezza e dell'attenzione, della stima e della fiducia nei riguardi dell'altro. Pietro entra, ma non capisce niente. Vede, ma non riesce a capire. Giovanni invece, che entra dopo, vede e abbiamo ascoltato il testo, dice credette, vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Il mistero non era totalmente chiaro per Maria e per Pietro, non sapevano rileggere le scritture, avere questa chiave per la comprensione della vita di Gesù Cristo risorto. Ma il discepolo amato crede, il discepolo amato si fida di Dio. Nella prima lettura, nella casa di Cornelio, abbiamo visto che Pietro ormai è maturo, dice agli altri: Cristo è risorto, è apparso a dei testimoni credibili, è passato sanando tutti coloro che erano sotto il mistero delle tenebre, perché Dio era con lui, era stato unto, era stato profumato di Spirito Santo. È il Pietro maturo. Tutti abbiamo il nostro cammino. Noi adulti, coloro che sono più avanti, i giovani, i bambini, tutti abbiamo il passo del nostro cammino e tutti dobbiamo fare esperienza del Signore risorto. Tutti dobbiamo giungere a consegnare a Gesù le nostre piaghe, piccoli o grandi che siano. Tutti hanno le loro piaghe, tutti hanno le loro difficoltà. Paolo ha le sue difficoltà di un bambino che sta crescendo, così come Gabriele e Carol. Noi non possiamo dire a loro: quello che voi vivete sono bazzecole. No, per loro sono momenti di dolore, le delusioni, le amicizie, lo studio. E noi grandi che ci siamo passati dobbiamo comprendere loro, è il cammino della vita. Noi più adulti dobbiamo cercare invece di accorgersi che il nostro cammino è diverso, non siamo più dei bambini, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, gli anni che passano, i capelli che si fanno bianchi, le forze che vengono meno, ma il cuore deve essere coraggioso, intrepido nella sequela di Gesù Cristo. Tutti abbiamo il nostro passo, anche coloro che sono più avanti in età, che non possono credere di essere sempre giovani, ma devono accogliere anche la vita che dà delle difficoltà di salute, ma è il cuore che deve essere sempre giovane nella lode, nella ricerca di Dio, nel credere che la nostra vita possa essere raggiunta dal sangue e dall'acqua, dalla potenza del Signore crocifisso e risorto. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo a Dio di fare esperienza di queste piaghe. Tutti abbiamo delle piaghe, ma possono essere risorte. Tutti abbiamo in fondo al nostro cuore delle situazioni non riconciliate, delle cose che non ci fanno stare sereni. Un rapporto, un fallimento, un'esperienza cattiva, una relazione che non è andata, un parente con il quale non mi parlo, un fratello che mi ha fatto del male. Tutti abbiamo qualcosa nelle profondità del nostro cuore e viviamo illudendoci che possa andare bene. No, è lì che deve giungere la risurrezione di Gesù, è lì che deve giungere lo Spirito Santo, è lì che lo Spirito deve portare la vita. Deve vincere quelle cancrene, deve vivificare quelle piaghe. Quando una persona ha fatto esperienza della guarigione del risorto, può dire come Gesù: guardate le mie piaghe e le mie mani, il mio costato, sono io. Le piaghe di Gesù risorto ci sono, ma non fanno più male. Ci sono le cicatrici, sì, ma non gettano più sangue. Sono fenditoie di luce e di misericordia per tutti quanti gli uomini. Chiediamo questa grazia di fare questo cammino più lentamente, più velocemente, secondo quello che è il ritmo della nostra vita e le nostre capacità. E chiediamo questa grazia a Maria. Lei è l'unica creatura sulla terra che ha conosciuto la forza del Signore risorto nel suo concepimento. È stata strappata, è stata presa, è stata avvolta, è stata amata, è stata preservata. Lei ci doni la docilità sua, perché lo Spirito Santo, lo Spirito, la vita di Cristo risorto entri dentro di noi, entri nei nostri rapporti e ci faccia diventare giorno dopo giorno delle creature nuove, dei cristiani migliori, dei discepoli che accolgono le contraddizioni della vita ma guardano sempre il Signore risorto che dice: vieni da me, prendi il mio giogo, impara da me che sono mite ed umili di cuore. Troverai ristoro per la tua vita. Che il Signore ci mostri continuamente le sue piaghe, perché guardando a Lui diventiamo anche noi guariti, risorti, radiosi per la potenza dello Spirito Santo, a cui nulla è impossibile. Amen. Alleluia.